It gets hotter than a hoochie-coochie. We laid rubber on the Georgia asphalt. We got a little crazy, but we never got caught. Down by the river on a Friday night, pyramid of cans in the pale moonlight. Talking about cars and dreaming about women. Never had a plan, just living for the minute. Yeah, went down yonder on the Chattahoochee. Never knew how much that muddy water meant to me. But I learned how to swim and I learned who I was. A lot about living and a little about love. Well, we fogged up the windows in my old Chevy. I was willing, but she wasn't ready. So I settled for a burger and a grape snow cone. I dropped her off early, but I didn't go home. Down by the river on a Friday night, a pyramid of cans in the pale moonlight. Talking about cars and dreaming about women. Never had a plan, just to live in for the minute. Yeah, went down yonder with Chattahoochee. Never knew how much it muddy water meant to me. But I learned how to swim and I learned who I was. A lot about living and a little about love.
Buonasera amici radioascoltatori e benvenuti alla seconda puntata di quelli che è il Fanta Club. In studio con me Rocco Picerno.
Buonasera radioascoltatori, rieccoci con questo fantastico nuovo format. Luca, non so perché sento sempre che sia domenica sera, no?
Infatti, non so come mi è venuta l'idea, però...
Ma sei dalle mille risorse, Luca, questa è la colonna portante di questo programma, quindi...
No. Vogliamo presentare i nostri ospiti?
Sì, perché con questo nuovo formato abbiamo scelto di portare qualche new entry all'interno di questo programma, non fissa, ospitate. E ovviamente ricordiamo questo programma collegato, il programma Quelli che il Fanta collegato con il Fanta RR, anche se adesso non siamo più Quelli che il Fanta, se ci pensi Luca, abbiamo cambiato,
sì.
Abbiamo rivoluzionato, quindi abbiamo scelto degli ospiti per poter cambiare un po' e completamente il format e quindi concentrarci sulle interviste a coloro che lottano per il campionato, il fantacalcio targato Radio Ruoti, che sta andando avanti da tanto e tanto tempo. Oramai sta volgendo al termine 5 giornate, Luca.
Sì, in questo caso parliamo dei semifinalisti della Champions Fanta RR e quindi presentiamo Vincenzo De Carlo direttamente dalla Francia. Ringraziamo per aver accettato l'invito.
Ciao ragazzi, grazie mille a voi.
Bonsoir Vincenzo, bonsoir.
Tutto bene.
Poi c'è Carmine Mancino. È con noi? Sì.
Ciao ragazzi, buonasera a tutti.
Ciao Carmine, tutto bene?
Tutto bene, vi ringrazio per l'invito.
No, grazie a voi per essere qui.
Il nostro Carmine, a cui feci un po' di tempo fa una brutta gufata, mi complimentai con lui per la vittoria del Fantacalcio. Carmine, buonasera!
Ma infatti è primo, con Shorty 89, ricordiamo.
Ma infatti sono giunto alla conclusione, Luca, che le mie gufate hanno l'effetto opposto. Cioè, praticamente, anche quando mi trovo, ad esempio, a dover vedere quelle squadre che non mi piacciono, no? Puntualmente, quando tifo contro quelle squadre vincono, per questo mi sono rassegnato. Capito che la gufaggine va messa da parte. No, Carmine, per carità, si scherza. Sai quanti complimenti di vittorie ho fatto nel corso di quest'anno? Sarebbero troppi per raccontarli.
Bene, che direi di cominciare con una canzone. Poi, non so Carmine, tu ci devi salutare subito, dici tu.
Io mi scuso ragazzi, purtroppo devo andare al lavoro.
Oh, va bene, purtroppo questi sono impegni improrogabili. Grazie per il saluto che hai voluto concedere.
È stato un piacere, grazie Carmine.
Grazie
mille. Buon lavoro.
Ciao,
grazie.
Bocca al lupo. Ciao Carmine.
Ciao.
Tra l'altro, ieri abbiamo festeggiato alla grande questo primo anno di Radio Ruoti. Sì, non è un anno di quelli che è il Fanta, perché quelli che è il Fanta, anzi, Luca, aiutami, il nostro quelli, nuovo nome, la nostra
quelli che
nuova
il Fanta
identità,
Club.
Quelli che il Fanta
però,
Club.
Il programma originale comunque è quelli che il Fanta. Poi
esatto,
abbiamo
traslato questa cosa. Comunque Luca, innanzitutto ti ringrazio per il sottofondo di Alan Jackson.
Visto,
Proposi qualche puntata fa, una canzone bellissima, invito tutti i radioascoltatori che se la siano persa ad andarla a ascoltare, Remember When di Alan Jackson. Quindi questo è il sottofondo, ma Luca, adesso alziamo il volume perché ascoltiamo una super canzone che è
a sorpresa, Rocca.
A sorpresa. Allora, sul volume Sound On.
When you're out in the open and you're tired of hoping, I'll be there in a moment, I'll be by your side. When you're scared and you're lonely and there's no one to hold you, I just want you to know that I'll be by your side. You keep me strong when I can't carry. Breaking down in my head, yeah, I know that I'll be by your side. I don't know about the future, no one knows what the future holds. All I know is I know that I'm giving you my life. You keep me strong.
Luca, una canzone spettacolare.
Devo dire che hai fatto una grande scelta.
I Codeline rappresentano per me tra i brani più contemporanei e belli che ci possano essere. Un'altra canzone la proposi qualche puntata fa, High Hopes, che non va confusa con quella dei Pink Floyd, però insomma è un altro brano bellissimo. Luca, come sempre, noi dobbiamo un attimo attaccarci sempre al passato, dobbiamo sempre volgere lo sguardo al futuro, ma da una parte attaccarci anche al passato. Per questo vediamo cosa è successo settimana scorsa. Prima di tutto ci complimentiamo con i vincitori della scorsa giornata,
sì,
di...
sì, DEG CSK Larissa, quindi che è il nostro Domenico Gentilesca.
Gentilesca, che tra l'altro l'abbiamo detto più volte, ha anche un fantacalcio tutto suo, dove noi probabilmente abbiamo fatto scelte sbagliate, Luca. C'è tanto da riorganizzare, okay, okay, su quel fantacalcio,
no, lasciamo stare, guarda.
Non era una questione di cumbullo o qualcun altro.
Assolutamente, giochiamo sempre in 10 sistematicamente, quindi ci dobbiamo accontentare. Ma vorrei complimentarmi con Vincenzo, perché lui, la squadra è l'Work, è arrivato in semifinale della nostra Champions Fantarr e anche nelle prime posizioni della classifica generale.
Vuole vincere tutto, Vincenzo,
incredibile
quest'anno.
Comunque ma
purtroppo la partita è andata un po' male, 3-0, ma cercheremo di fare una remontata.
Sì. Lui il tuo avversario è Sorca, mi pare.
Sì, infatti, sì. Parliamone.
Chi aveva come Immobile, Insigne, mi pare.
Allora, premettiamo che queste sono le semifinali della Champions, sì. Hanno giocato FS contro Shorty, 3-5 vittoria per Shorty, e poi l'Urk che ha perso 3-0 contro AS Urca, che insomma sono molto simili come nomi di squadra. C'è qualcosa sotto, Vincenzo?
No.
Partite truccate non ne vogliamo, eh.
AS Urca è un mio amico di Potenza, che abbiamo fatto il fantacalcio all'epoca dell'università, quindi lui per forza di cose, essendo in Francia,
non compagni di università, compagni di fantacalcio.
Sì, anche di fantacalcio, esatto, sì, e poi siamo diventati compagni di fantacalcio. Comunque dicevo, Vincenzo è proprio fantastico al fantacalcio, perché anche l'anno scorso, anche 2 anni fa forse, l'abbiamo fatto insieme con Vincenzo, e ha fatto il primo posto, mi pare. Comunque sta facendo tutti i fantacalci sempre nelle prime posizioni.
Diciamo che sono molto fortunato, dai.
No, ma sei pure bravo.
Grazie.
Quindi l'altra semifinale che era...
Sì, l'altra semifinale tra Shorty e FS, che è il nostro Carmine Mancino, giusto?
Esatto,
il nostro
esatto.
Shorty,
no, aspetta, Shorty, esatto,
ha vinto 5-3, quindi sì. Ci sarà un bel ritorno da giocare. Luca, oramai fatico a vedere queste giornate che vanno avanti così, al di là del fatto che ho praticamente realizzato negli ultimi 2 giorni che dovrò sostenere gli esami di Stato, non l'avevo ancora realizzato, perché puntualmente poi le cose le realizzi sempre sotto, sempre. E arrivato adesso a maggio, comincio a sentire il peso di tutti questi impegni, di tutte queste cose,
perché
si sono ridotte tutte adesso, ma soprattutto non mi capacito di come sia passato il tempo, cioè un anno di pandemia, ma anche quasi conclusa la stagione di Serie A. Adesso quest'estate sarà lunga, perché è vero che abbiamo gli europei, però l'anno scorso ci siamo agganciati con una stagione che è finita ed è riniziata subito.
Ma vabbè, con gli europei pure, sperando in un'Italia sempre verso la fine, quindi in finale, ci auguriamo che lo vinca a questo punto, quindi penso andremo fino alla fine, perciò
esatto.
Te la puoi, ti puoi scialare, ecco.
Allora, Luca, vediamo come sempre quello che è successo. Facciamo giusto un'introduzione di quelle che sono state le partite che si sono disputate. Sì. Vincenzo, ci sei anche tu per qualche parere?
Sì, certo.
C'è anche Carmine collegato.
La Serie A la seguo con piacere, dunque, esatto. Questo problema.
E allora?
Ma è Juventino, mi pare, se non mi ricordo male. Mo, Vincenzo, quando veniva, ci frequentavamo prima, quando veniva a Ruti, ora non purtroppo. Sei Juventino, Vincenzo, no?
Sì, mi piace.
Perfetto,
la
Juventus. Vincenzo, allora possiamo ragionare, grazie. Adesso siamo in maggioranza, Luca.
Per una volta Rocco si trova in maggioranza.
Quindi ti sconsiglio di infierire questa sera. Allora, partiamo da Luca, da cosa partiamo? Io direi Verona-Fiorentina, partita che si è giocata venerdì sera, era l'anticipo, no? A cui... abbiamo fatto... Anzi, no, Luca, dobbiamo parlare anche del turno infrasettimanale.
Sì, partiamo dal infrasettimanale, partiamo dalla scorsa settimana. Quindi.
Sì, partiamo quindi dalla 31ª giornata, da Sampdoria-Verona. Scusami,
no,
Luca.
No, tranquillo.
Mi era sfuggito questo particolare, perché si è disputato anche il turno infrasettimanale. Allora, partiamo da Sampdoria-Verona. Lazovic la apre, 1-0 al primo tempo. Ribaltone della Samp, Jagto, Gabbiadini e Torsby. Sampdoria che ribalta il Verona, che non vince più, Luca. Anche in virtù della sconfitta con la Fiorentina in casa. Cosa succede, secondo voi,
a questo
Verona di Juric?
Principalmente ha fatto i suoi punti. Si sono un po' rilassati, secondo me. Vincenzo, secondo te?
Sì, e infatti vedo con Zaccagni che non segna più, purtroppo.
Lo so, hai fatto un grande colpo con Zaccagni, si è un po' rilassato, ma come tutta la squadra, tra l'altro.
Sì, certo.
Sì, sì, un giocatore interessante, un giovane interessante, nel mirino di Napoli, Milan. Tra l'altro, a proposito di Napoli, voglio approfondire bene il discorso Napoli oggi, Luca, perché sì, credo che ci sia tanto da parlare. Crotone Udinese, De Paul la apre al 41esimo, risponde Simi, che mamma mia, Simi non si ferma più, risponde De Paul, finisce 2-1, Udinese-Crotone, Crotone che oramai, possiamo dirlo, sì, già lo potevamo dire prima, è sempre più in Serie B, Udinese che con Gotti, io... continua a ribadire il fatto che Gotti non volesse rimanere assolutamente a Udine, alla fine ha continuato a fare la sua carriera da allenatore come la sta facendo.
Poi in Europa League. Poi tra l'altro De Paul è anche un credo un centrocampista di Vincenzo, quindi vedi, come vedi Rocco, Vincenzo azzecca tutta, è incredibile.
Ma che poi l'Udinese non è una squadra da allenare, perché è una squadra comunque che è sempre stata ben organizzata, molto difensiva, solida, devi avere quello stile di gioco lì nelle corde, cioè... non immagino un De Zerbi a Udine, mettiamola
sì, sì,
così.
Sì, sì, è sempre molto quadrata. Ma forse dall'epoca di Guidolin, che con Sanchez di Natale fece un campionato, due campionati
di Natale, sempre. Mamma mia, che nome che abbiamo appena pronunciato. Sassuolo Fiorentina 3-1, la apre Jack Bonaventura, altro ribaltone, doppietta di Berardi e poi la chiude Lopez. 3-1 Sassuolo, il De Zerbi rivede i tre punti e poi nel turno infrasettimanale ne ha visti ancora tre punti che valgono 9 probabilmente, sì, sì, contro il Milan, però ne parliamo tra poco. Vincenzo, cosa ne pensi del Sassuolo di De Zerbi?
No, il Sassuolo mi piace perché propone un gioco molto offensivo con 4 attaccanti e c'è un giocatore che mi piace molto, è Berardi, che vorrei vedere in una squadra più forte,
più blasonata. Se lo prese, sì, se lo acquistò la Juve, poi lo cedette in prestito e poi con diritto di controriscatto, però sì, non se ne fece più nulla.
Sì, no, Berardi è sicuramente un giovane interessante, darà una grande mano secondo me all'europeo, è uno che sa calciare le punizioni, è uno che è stato caratterizzato forse negli ultimi anni da una discontinuità che lo ha sempre accompagnato nel, sì, corso della sua carriera, però è comunque un giocatore che i colpi ce li ha e si vede spesso. Il Sassuolo sicuramente ha una rosa importante, consideriamo che manca ancora Caputo, quindi questo Sassuolo sta andando avanti, sì, senza la sua stella più luminosa. Boga, mi sorprende Boga quest'anno perché si è spento soprattutto nel girone di ritorno, lo vedo proprio spompato. Poi una cosa che non mi è mai piaciuta di Boga è che, per quanto sia un giocatore straordinario, molto solista, lo vedevo anche l'altra sera, però ha perso quello spunto.
Forse complice anche un inizio di campionato tra Covid, infortunio, che lo ha sicuramente condizionato. Ma le qualità ce le ha, era del City se non ricordo male.
Sì, 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 quindi... sì, tra l'altro lo voleva il Napoli, sì, e il Sassuolo ha rifiutato un'offerta. Io credo poi questi club che rifiutano le grandi offerte poi sbagliano puntualmente. Milinkovic-Savic ne fu un esempio, di Bala, sì, quei giocatori che avevano alzato il loro valore in modo incredibile, non venduti, adesso valgono molto meno. Secondo me anche Boga quest'anno, se dovesse andare via... comunque sarà da vedere quale sarà il valore di
mercato. Sicuramente non come l'anno scorso, perché
assolutamente l'anno scorso fece una stagione straordinaria. Però fatto sta che il Sassuolo, per carità, gioca bene, De Zerbi non è sicuro di rimanere, ha detto qualche parolina di troppo, perché Luca, abbiamo tralasciato, ovviamente dopo ne parliamo in modo approfondito, questa Superlega, sì, sì, voi l'avete accennato un po' ieri mattina,
sì, giusto perché era inevitabile, visto che
certo, i giornali
anche il Corriere della Sera, per dire,
ma no, è stata poi una discussione quasi politica, ad un certo punto, infatti, non si è parlato più solo di sport,
perché ha partecipato il premier britannico,
sì, Johnson, è intervenuto proprio, Johnson, è intervenuto Draghi, cioè comunque sbilanciarsi così evidentemente c'erano tanto in contrario. Poi dobbiamo approfondire bene, ma sì, appena avremo finito di parlare dei risultati, prima delle probabili formazioni ci, sì, concentriamo, aspettiamo anche il nostro Luigi che arrivi per parlare meglio. Cagliari-Parma,
mamma mia, spettacolo,
che partita.
E infatti questa era l'epoca dell'annuncio della Superlega. Poi si parlò, tenetevi pure le super partite, ma
perché
noi abbiamo Cagliari-Parma.
Sì, poi insomma è stato strumentalizzato completamente questa Superlega. Primo tempo 2-1 per il Parma, aveva risposto Pavioletti al gol di Pezzella e Kuczka, poi Man, Marin e alla fine Pereiro e Cerri che ribaltano dal 3-2 al 4-3. È stata una partita straordinaria perché tutto nei 4 minuti di recupero,
poi vittoria,
due gol.
Vittoria fondamentale perché
per il Cagliari,
esatto, perché la classifica comunque si sta accorciando.
Allora, a prescindere che abbiamo una classifica bellissima, Luca.
Sì, sì, infatti,
sia avanti che indietro.
È vero, è vero.
Vi faccio una domanda a tutti e due, stavo per farlo. Secondo voi, io credo il Parma sia oramai certo della Serie B, ma il Cagliari secondo me al Benevento lo sorpassa.
Sì, sì, anche io questo proprio ho notato proprio prima, perché
ha vinto anche a Udine,
perciò vabbè, dopo ne parleremo, però è a tre punti, ora è a tre punti dal Benevento, che sicuramente il Cagliari è una rosa, abbiamo sempre detto, una rosa
un'ottima rosa, non è squadra da retrocessione, no. Io per quanto per sensazione ti farei il Benevento.
Sì,
sento
lo so,
sento più di fare il Cagliari, perché per me è un'ingiustizia se scendesse. Sì, sì. Vincenzo.
Bisogna ricordare che il 9 maggio ci sarà il confronto diretto tra Cagliari e Benevento. Penso che lì sapremo chi andrà in Serie B.
Sì, anche se mancano ancora 2-3 partite perché fino al 9 maggio. Quindi
sì,
forse...
sì.
Ci sarà ancora
da giocare. Il Cagliari ha un calendario più difficile, Luca.
Sì.
Perché si sfiderà con le big. E tra l'altro si sfiderà con le big che giocano per la Champions. Quindi sarà una partita. Per carità, il Cagliari i numeri ce li ha. Può battere tranquillamente le big senza alcun tipo di problema. Abbiamo visto una grande partita. Il Parma di Taversa rassegnato, praticamente condannato alla Serie B. Ma d'altra parte direi che Milan-Genoa ne parliamo tra poco. Sound on, Luca, vai.
Bene, questo pezzo chi l'ha scelto? Tu o Luigi?
Luigi, sono okay. Sicuro. Sì, questo sono sicuro che questo l'abbia scelto Luigi. Non mi pare.
Non ti appartiene.
Non mi appartiene. No, è una bella, sì, un no, bel brano. Nel frattempo lo aspettiamo, sono le 19.35. Luigi, muoviti!
Sì, ha trovato un po' di traffico in quel di Potenza. Comunque,
probabile.
Procediamo, cioè Milan-Genoa. sempre di domenica, vince a fatica, direi, il Milan, quindi con due...
L'hanno fatta vincere, cioè, tra parentesi, nel senso, il Milan ha giocato anche discretamente, però, insomma, alla fine il gol l'ha fatto il giocatore del Genoa, cioè,
sì, sì, infatti,
diciamolo Scamacca. Sinceramente, Scamacca, gol davvero bomber, peccato che abbia sbagliato porta.
Sì.
Vincenzo, hai avuto modo di vederlo?
Sì, questa partita l'ho vista e non lo so, questo Milan mi sta preoccupando, sta perdendo ritmo, lo vedo un po' stanco e ho paura che non ce la farà a qualificarsi in Champions.
Addirittura? Quindi vedi,
sì, sì.
Quindi vedi Atalanta, Juve e Napoli?
Sì.
Vabbè, chiaramente io sto dicendo che l'Inter lo sto escludendo.
Lo stai escludendo? Vabbè, no, Luca. Dai,
no,
adesso...
Vabbè. Tutto è possibile, perché vediamo nel turno infrasettimanale, comunque ha fatto un pareggio con lo Spezia.
Vabbè, sì, però succede, si cade, poi dopo lo Spezia, la Spezia è sempre una trasferta
difficile. Dopo vedremo, però comunque non è ancora detta, sì, devono fare, basta che fa 8 punti in 6 partite, però il calcio è strano, quindi...
Va bene, tra l'altro, poi una volta che abbiamo finito il resoconto, vediamo un attimo la classifica, poi come si deve, Luca,
sì, sì, sì.
Così vediamo quello che è successo. Andiamo avanti, Luca. Cosa sì, è successo dopo?
Atalanta-Juve, quindi dove vede trionfare l'Atalanta di Gasp per 1-0, e quindi che mette una grandi 3 punti per la lotta Champions, perché sennò si allontanava parecchio la Juve.
Tra l'altro, sottolineiamo una cosa, Luca, gol di Malinowski, che ha trovato una continuità da quando è andato via il Papu, aveva sostituito Pessina, l'ex, oramai l'attuale giocatore del Siviglia. Ma Malinowski è molto più offensivo, fa tanti assist, fa tanti gol. L'Atalanta, comunque, i giovani,
sì,
Gasperini,
è vero, no, ma non
li mette in risalto in un modo.
Va bene, ma poi hanno un barco di osservatori veramente importante. Cioè, fanno tutti i colpi, tutti azzeccati. Ovviamente anche per il gioco di Gasperini, perché Malinowski era una riserva, tra virgolette, del Papu. Poi anche complice Ilicic, che non è molto a meno, c'è un periodo un po' giù, quindi ha preso le redini Malinowski anche bene.
Alla grande, sì, no, anche Miranchuk l'abbiamo visto giocare poco, magari quando avrà spazio troveremo anche lì un altro giocatore eccezionale, ma l'Atalanta oramai non stupisce più nessuno.
Invece Vincenzo?
Sì, l'Atalanta per me è la squadra... Per me è la squadra che fa più bel calcio in Italia e si è visto anche l'anno scorso in Champions League, è andato molto lontano, purtroppo ha perso per poco contro il Paris Saint-Germain, ma meritava anche di andare più lontano.
È tanta
una
sfortuna.
Squadra che fa bel gioco e la seguo ancora di più perché c'è il mio pupillo Zapata davanti.
Bello, Zapatone è nei cuori di molti.
È vero, sì. Muriel gli ha rubato un po' la scena, però 18 gol, sì, Luis, sì. Muriel, porca miseria, 8 assist, mamma mia.
Sì, proprio stanno facendo un grande campionato, si confermano ogni anno. Alla fine.
È vero, Bologna-Spezia, Luca, ci aspettavamo che il Bologna ritornasse a vincere 4-1 alla grande dotta di Svanberg. E attenzione, perché al 12esimo chi l'ha sbloccata? Orsolini con sinistra! E quindi, insomma,
perché anche lui stava un periodo di appannamento.
Tra l'altro, Luca, ti ho tartassato di vocali perché c'era Gentile a fare la telecronaca e mi divertivo un sacco a prenderlo in giro. E vabbè, insomma, ci divertiamo con poco qui negli studi di Radio Ruoti.
Quindi una grande vittoria per la squadra di Mihajlovic, quindi che conferma sicuramente di essere una squadra quadrata anche con tanti talenti, perché Barru, lo stesso Svanberg, Schouten, io ce l'ho, forse non a questo, un altro fantacarcio come Panchinaro, però fa sempre anche, ha segnato pure in questi di recente.
Sì,
c'è una bella squadra.
Mihajlovic non è mai stato in discussione. Il Bologna ha giocato interessanti, tra l'altro anche un nostro ex compaesano, Musa, che adesso è tornato dal prestito al Boavista.
Tra l'altro ha ritornato contro l'Inter di nuovo, che all'andata ricordiamo che ha segnato contro l'Inter, ovviamente. E al ritorno pure stava facendo, perché era 1-0 mi pare che vingeva l'Inter.
Esatto, sì.
Quindi stava facendo belle, è entrato 10 proprio carichissimo, sulla fascia lì non lo riuscivano a fermare.
No, è un giovane interessante, al di là poi dei, tra parentesi, dei colori del paese e tutto il resto.
Chiaro, chiaro.
È un ragazzo che ha fatto tanta strada e sicuramente ne farà ancora tanta. Io lo vedo, mi piace molto sia in velocità che tecnicamente, secondo me può essere un esterno,
piuttosto,
sì. Può essere un esterno interessante.
Sì. Vincenzo, tu l'hai conosciuto quando è venuto a Ruoti, Mussa?
Sì, l'avevo visto giocare anche al calcetto che organizzavamo, sì, esatto, tutti gli anni. E le poche volte che l'ho visto in Serie A non ha fatto male, è entrato bene, è un giocatore molto veloce. Speriamo che Mihajlovic lo lascerà giocare un po' di più, ma con Mihajlovic i giovani di solito gioca, e Mihajlovic che ha lanciato Donnarumma al Milan quando aveva 17 anni, dunque
è vero,
giocherà un po' di più.
Ma Musa è stato fortemente voluto da Mihajlovic quando era al Chievo, tra l'altro grande merito anche a un nostro compaesano Graziano che lo ha aiutato a lanciarsi e quindi ha fatto tanto per lui. Per questo è un orgoglio per il nostro paese, per Graziano, aver intravisto, esatto, il potenziale di questo ragazzo.
Comunque sono belle storie, è venuto
bellissimo, sì, lui ha passato tante cose, sì, sulla sua pelle, ed è bello vedere quando dal brutto, dalle cattive esperienze, poi insomma ci si rialza alla grande, sì, in, no, Serie A.
Ma pure è vero, ma pure come educazione, almeno il ragazzo che mi dice.
Sì, un ragazzo bravissimo,
fantastico, quindi se lo merita tutto questo successo.
Assolutamente. Ciao Musa, ti salutiamo.
Sicuramente ci sentirai.
Va bene, andiamo avanti, Luca. Sì. Lazio Benevento. Attenzione, Luca, cosa è successo?
Vabbè, ha vinto la Lazio. E ha segnato il grande, tra virgolette, ora è ritornato Ciro Immobile.
Allora invito tutti coloro che ci stanno guardando su Facebook a guardare la faccia di Luca, sì, con un sorriso stampato in faccia.
No, veramente, appena diciamo le probabili formazioni, fate di nuovo come avete fatto l'altra volta. Quindi Luigi dice Ciro e tu Immobile.
Va bene, perché porta infatti, fortuna.
Sì, anche se poteva, se non sbaglio, vabbè, dici chi ha segnato, quindi pure... poi...
Sì, De Paoli, autogol, Immobile, Correa... Sau, Montipopi, Immobile si mangia la tripletta perché sbaglia
quello
i rigori.
Dicevo io.
Porca miseria, Immobile che sbaglia i rigori è come io che prendo 10 in matematica, una cosa che non succede mai. E Viola risponde Glick e poi Ciro Immobile al 96esimo si fa perdonare il rigore e prende comunque il suo più 3 a fantacalcio.
Bene, è intervenuto anche l'altro semifinalista, il Felice Summa, la squadra FS. Quindi che è qui con noi e ci fa piacere di esserti collegato, ecco.
Ciao Felice, buonasera!
Il microfono un attimo, Felice. Vai, attiva il microfono, se no non ti sentiamo.
Va bene, lo aspettiamo un altro
sì,
po',
appena
Luca.
Si attiva, sì.
Nel okay. frattempo alziamo un po' la musica sul volume. Luca, cosa ci proponi adesso? Brano mio.
Pacifico, non lo so se l'hai messo tu.
Va bene, facciamo un brano pacifico. Sì, l'ho messa io. Vai, sul volume, Luca!
Si cambia mai. Ma niente può restare in te. Sei pronto a questo e non lo sai. Farà male, sarà vero. Gli anni davanti ci aspettano, in testa lampi e passaggi di nuvole. Io e te abbracciati al riparo da questa vita. Gli anni a cercarsi, a conoscersi, a darsi il braccio, a coprirsi, a raccogliersi, che serve rabbia e coraggio in questa vita.
serve rabbia e coraggio in questa vita.
Pezzo malinconico, Rocco, però
ma, bello, in realtà l'ho trovata su Shazam, la ricordavo un po' diversa, però vabbè, la prendiamo così com'è. Mi chiedo scusa anche agli ospiti.
No, ma brano è carino, è un po' triste. Però.
Luigi si rivolta.
Poi diamo il benvenuto a Luigi che ci ha raggiunto.
Esatto, eccolo,
salve, salve,
eccolo
a tutti.
E c'è Felice Summa che ha attivato il microfono. Vediamo un po'. Vai, Felice. Felice, ci sei? Ci senti?
Io ti sento.
Oh, perfetto, perfetto.
Ciao, benvenuto. Felice, buonasera.
Ciao Felice,
benvenuto a Radio Ruoti.
Grazie mille, buonasera a voi.
Allora, come sta andando questo Fanta RR? E lui è anche prime posizioni.
Quando perde la Juventus va sempre bene.
Lui, tra l'altro, lui è interista, quindi abbiamo riequilibrato, nonché anche con Luigi abbiamo sorpassato la quindi siete in minoranza di nuovo. No? Quindi,
sono arrivato cambio al 70esimo.
Con questa, guarda, proprio...
Non è l'anno della Juve quest'anno, punto.
Meglio così.
Abbiamo ricordato, Felice, che hai perso per 6-3, o 5-3 mi pare, contro Shock 89.
No,
non mi ricordavo o 5 perché ce l'ha Rocco davanti. Ok, 5-3, quindi è fattibile il ritorno.
Certo. Qualche aggiustamento di formazione.
Perché hai fatto qualche errore, no?
No, così.
Ah, ok, va bene.
Ma chiediamo se ha fatto qualche cambio decisivo nell'ultima asta del
di
mercato.
Riparazione, sì.
No, da quando ho preso Immobile non segna più, però. Esatto.
No, ma condividiamo la stessa sorte. Infatti loro mi hanno preso in giro la scorsa puntata perché hanno nominato loro, quando abbiamo detto la probabile formazione, hanno nominato loro Ciro Immobile così per vedere se tornava a segnare, e infatti è tornato a segnare, però poteva fare la tripletta invece di un gol, però ci accontentiamo.
Certo,
per come
certo.
Stava andando ultimamente, già grande successo.
Infatti. È il fatto dei rigori che è il problema.
Sì.
Va bene,
diciamo che il fantacalcio è più bello per quando prendi giocatori meno conosciuti.
Lo so, è vero.
Quando fai la scommessa da osservatore del Real.
Che per esempio quest'anno poteva essere il
tuo Kumbulla, ad esempio.
Ah, Kumbulla, sì.
Ho visto la riuscita, Luigi, eh.
Achimi non lo so perché già costava un bel po' all'inizio, sì, forse no. Mkhitaryan è stata una scommessa, sì, vincente.
Pure vero.
Allora, io ricordo
Viola ad 1 e adesso ne vale 20, quello è bello.
Esatto, sì, è vero.
Sì, ma Viola era promettente, soltanto che ovviamente ha avuto problemi fisici all'inizio, quindi tanti poi non ci hanno puntato più, nonostante avesse ottime premesse, perché era fuori, quindi volevano prendere un giocatore che fosse titolare.
Invece tra gli attaccanti chi è stata una sorpresa?
Muriel.
Sorpresa. Muriel. Sì, penso di sì.
La più grande sorpresa
anche
è stata
Insigne, però, anche
Insigne. Insigne, sì.
Anche Insigne. Tu, Vincenzo, la tua scommessa che hai fatto quest'anno?
Beh, io ho provato Zapata, per il momento diciamo che sta andando piuttosto bene.
Ora sì, ma all'inizio ce l'avevo un altro fantacalcio, perché Zapatone era Zapatone, quindi era pure il mio idolo. All'inizio pure non è che segnava spesso, ora più o meno.
No, io ricordo due anni fa mi scannai.
Aspetta un attimo che non si è sentito, Vincenzo.
Sì, Gasperini faceva tanto turnover con la Champions e... per questo non giocava tanto Zapata.
Rocco, dicevi?
No, dicevo, io due anni fa mi scannai per Zapata, ma quando Zapata era appena arrivato all'Atalanta, perché lo intravidi in lui una grande scommessa. Ricordo che quel giorno ero in giro con la macchina Già guidando, era no, no,
mica di adesso, no, Rocco, no.
Allora, no, andavo a Picerno e ricordo che stavo facendo l'asta online. Mi credete che ero arrivato a Zapata e ero disposto ad offrire il mondo? Se ne va la connessione, perdo Zapata. No. Sono costretto a rassegnarmi con Iago Falche, che allora giocava al Torino. Poi tanto mi sono messo attorno al mio amico, al mio migliore amico, gli ho detto ti prego, era mio, ero disposto a fare chiunque così. Gli ho preso, gli ho dato Iago Falche, l'ho convinto, perché poi Zapata le prime due o tre giornate andò male, miracolosamente, lo convinsi perché Iago andava bene e poi Zapata fu l'annata eccezionale, l'annata di lancio di Zapata fu quella. Poi da lì non l'ho più considerato negli acquisti perché sono dell'idea che non sia la classica certezza Zapata, è uno di quei giocatori che può fare la stagione buona, può fare la stagione mediocre,
anche se negli ultimi anni si conferma sempre sui 15
gol. Sì, però non è proprio quel bomber di razza, anche perché l'Atalanta ha tanti giocatori che segnano, non è affidata ad un solo giocatore, quindi insomma è sempre da una parte anche una scommessa.
Quest'anno Muriel è stata la più grande sorpresa. Sì, invece i più grandi flop quali sono stati? Beh, direi Dzeko è uno di questi.
Immobile nel girone di ritorno.
Però, Gomez, vabbè, perché Gomez all'inizio fece due partite proprio a pressione. Dopo zero.
Ne sappiamo qualcosa noi, se non sbaglio, Luca.
Una sorpresa.
Appena preso, va via.
La sorpresa forse più grande fra gli attaccanti è Vlahovic.
È vero, sì.
Vlahovic forse, più di Zapata. No, i nostri ospiti che dicono?
Vlahovic, dai, inizio campionato ha fatto un po' fatica, ma adesso sta crescendo e secondo me l'anno prossimo lo vedremo in una squadra più forte.
Squadra top, vediamo, si parla del Milan, forse.
Felice per te?
La delusione è Belotti.
Sì, diciamo. Anche se...
Era partito bene,
infatti, gli ultimi due mesetti ha fatto zero, praticamente zero.
Mentre per l'attaccante, secondo me, è indovinato chi ha preso quello del Crotone là. Simi.
Ah, Simi.
Sì, soprattutto nel girone di ritorno. È stato straordinario. Sì.
Ha fatto un mese di marzo.
Bisogna indovinare i rigoristi a Pallacalcio. Io ho preso uno del Parma, Cuccica, che secondo me, come centrocampista, è un top.
Sì, pupillo di Rocco, tra l'altro.
Pupillo di Rocco che ha fatto schifo fino a quando l'ho tenuto io, perché poi si è riscoperto il nuovo Gullit là in mezzo al campo. Comunque, poi passiamo anche qui.
Non è tempo per noi, Rocco.
Non è tempo per noi, come dice Ligabue. Torino-Roma. Un altro centravanti che ha fatto comunque una buona stagione e è stato un degno sostituto di Dzeko, è stato Borja Mayoral. È un giocatore che sicuramente ha fatto vedere grandi cose, perché ha grandi capacità tecniche, è un ex Real, un prestito da parte del Real, vedremo, io credo che la Roma debba riscattarlo. E da una parte l'apre Mayoral, poi risponde Sanabria, risponde Zaza, risponde Rincon e finisce 3-1 per il Toro, altro ribaltone. E questo Toro, questo Davide Nicola, porca miseria ragazzi, Nicola in gamba,
grande Nicola, veramente.
Beh, ha dato quella marcia in più che mancava al Torino fino a qualche mese fa.
No, lo dicevo, è un giocatore che un allenatore che di rimonte ne sa tante, fece una grande salvezza con il Crotone, il Torino oramai lo sta riportando, io credo che il Torino sia difficile a questo punto, ha fatto punti con le grandi e non ha perso...
Torino e Cagliari sembra che abbiano preso lo slancio
verso Torino di più, il Torino di più perché ha fatto anche con le grandi delle prestazioni ottimali.
A questo
punto
rischia Pippo Inzaghi col Benevento, secondo me...
Credo che sia la cosa più giusta.
Nelle
fine,
ultime 15 ne ha vinto una Inzaghi.
No, così
dove ha vinto?
Vabbè, passiamo, poi rispolveriamo gli almanacchi e vediamo un attimo. No, sicuramente per me sarebbe la cosa più giusta, lo dicevamo prima Luigi, perché il Cagliari è una grande rosa e sarebbe un peccato vederlo in Serie B. Parma e Crotone sono rassegnate, lo Spezia italiano gioca molto bene, ha fatto grandi partite, quindi merita per me la Serie A. Il Benevento...
Ma guarda che anche la Fiorentina rischia, se non...
La Fiorentina, chiedo scusa...
Più giusto, per la squadra che già la Fiorentina ha dimostrato di meno di tutte.
Esatto. Sì, no, la Fiorentina oramai l'ho presa sulle scatole. Sono due anni che davvero poi per questo fatto che spendono e spandono e poi in panchina... Hanno il mio professore di educazione fisica.
No,
cioè...
c'è il fatto che giochino con Caseres ancora. Cioè...
Spero che non mi stia ascoltando.
Ha segnato...
Però sicuramente sì, la Fiorentina per me sono già due anni che merita di scendere, devo essere sincero, è una squadra proprio senza identità.
La terrei in Serie A solo per la piazza che rappresenta, che comunque è una
molti
una
la terrebbero
storica.
In Serie A per quelle classiche partite dove ti aspetti che perde, ti giochi la schedina, qualsiasi cosa sia, e arriva tipo a Torino a fare 3-0 e poi perde con
la Juve. Ha avuto parecchie sorprese.
Di solito è l'Inter che fa questi regali.
La Fiorentina è una squadra, una squadraccia. Guardate, io veramente sono arrivato al punto di detestarla, perché mi dà fastidio questo fatto che le partite importanti dove ti aspetti che vinca muoiono i giocatori, poi devono giocare le partite dove dovrebbero semplicemente scansarsi e mettersi da parte, si mettono là, insistono
e ti fanno il servizietto.
Porca miseria.
È vero, è vero. Vabbè, proseguiamo con l'ultima partita e dopo lanciamo un pezzo.
Sì, Napoli-Inter, super big match di domenica sera. È un
autogol
di Handanovic.
Abemus Eriksen, finalmente.
Eppure Handanovic, però.
Handanovic ogni tanto ha questi blackout, infatti sì. Pure nel turno infrasettimanale.
Ma non mi capacitavo, cioè io quando ho visto il gol dicevo non è possibile che Handanovic abbia fatto una cosa
ma
di
infatti
questo.
Io speravo che fosse un autogol di De Vrij, non per niente ce l'ho fan da calcio.
Eccolo!
Ha fatto parecchi danni al fan da calcio, penso Handanovic.
Sì, perché sono due partite consecutive che prende quattro.
Due
per l'autogol e quattro adesso. Sì, sì, sì.
Luca non spera mai niente per niente.
No, per forza, tra due cose, l'Inter e la...
E i nostri ospiti chi hanno in porta? Su chi hanno puntato?
Felice penso in Handanovic, vai.
Sì, Handanovic, anche se diciamo subisce poco, però ogni tanto quest'anno è andato, secondo me, è arrivato.
Sì, sì. E cosa vedi? Il sostituto quale vedi bene?
Forse quello del Cagliari, là, Cragno.
Cragno si parla di Musso dell'Udinese anche.
Poi era Cragno, era una nostra vecchia conoscenza, mi pare, primavera dell'Inter. Sì, sì. Per te, Vincenzo? Sì.
No, Musso va bene, anche Conte dovrebbe lasciare un po' di spazio a Radu, esatto, provarlo una o due partite.
Infatti, perché noi l'Inter ha sempre dei portieri, bravi portieri delle giovanili,
sì,
però non li fa mai sortire, mai.
Sì, lo mette di Radu.
Vabbè,
dopo questo,
alzi il volume, Luca.
Vai, Felice, vai.
Comunque stiamo parlando di Handanovic, cioè non è che è l'ultimo arrivato, negli ultimi 10 anni, forse tolto uno o due, è stato il migliore al mondo.
Certo, però io l'avrei fatto per esempio giocare in Coppa Italia, oppure in quelle, invece neanche lì, io almeno in Coppa Italia avrei fatto esordire Radu, almeno per prendere dimestichezza con l'ambiente.
Ma poi la Juventus non arrivava nemmeno in finale, dai.
No, vabbè.
Almeno la finale di Coppa Italia.
Radu doveva giocare solo col Sassuolo, perché Handanovic era stato colpito dal Covid e poi rinviato.
Sì. Va bene, allora sentiamo il prossimo
pezzo. Sentiamoci un bel pezzo e poi passiamo al turno infrasettimanale.
Vai, Luca!
Let's go!
Grande pezzo scelto da
Luigi. Ovviamente
Rocco, veramente
Rocco, questa non la sapevi.
Sono stremato da queste sue playlist. Non so se sia chiaro.
Chiediamo ai ragazzi se cosa ne pensano.
Sì, Vincenzo c'è. Rocco, Felice, forse ho avuto problemi o non lo so. Comunque, Vincenzo, vai
sulla musica.
Sì, chi vince, Rocco o Luigi?
Vincenzo, non tradire i connazionali.
No, io sono solo opinionista a calcio, musica non me ne intendo.
Bravo, bravo, bravo. Allora, facciamo così, visto che sei opinionista di calcio, andiamo avanti con il calcio, vediamo cosa è successo al volo in questa 32esima giornata, anche perché poi dobbiamo parlare un po' di Superlega. Verona-Fiorentina 1-2, ecco, ciò che dicevo prima, Fiorentina che batte il Verona a Verona, questo Verona che non esce,
certo,
da questa...
Certo che se non avesse vinto...
Non esce da questa crisi, il Verona non esce da questa crisi e mi viene il dubbio che possa fare il partitone.
No, può essere.
A Milano.
Ora lasceremo un po' di punti per la strada. Arriveremo all'ultima giornata con un punto.
Fu così che l'Atalanta vinse lo scudetto
davanti all'Atalanta. Ma noi siamo capaci.
No, ma perciò io prima stavamo parlando della Champions. E ho detto, c'è il Milan, no, secondo Vincenzo andrà in Champions, Atalanta, Juve e Napoli. Però io non sto considerando l'Inter, però ancora non è detta l'ultima.
Vabbè Luca,
il problema è che non c'è freddezza, non c'è cinicità. Cioè, cinismo.
Non credo ci sente la professoressa.
No, pensate che ieri mattina, durante l'edicola...
Lo prendi in braccio.
Ho detto, al posto di tenacia... Però ho letto il messaggio.
Tenaglia.
Tenacità.
Vabbè. Ma sì, ma è che l'emozione qui vicino al microfono e
succede,
fa la sua parte.
Professionisti.
No, comunque, dicevo, cioè, all'Inter manca questa freddezza sottoporta che
ma sono
avevamo visto
stagno.
Nelle ultime partite, cioè nelle partite precedenti. Adesso si sta un po' spegnendo.
Ma un po' di sufficienza, secondo me.
Ma secondo me all'Inter manca qualcuno che possa giocare al posto di Lukaku.
Esatto. Lukaku sono 15 partite consecutive che non rifiata, cioè gioca sempre.
Ma infatti ha anche un po' di freddezza, cioè un po' di leggerezza, perché alla fine siamo alla fine. Pure l'occasione del gol che ha dribblato il portiere, ha cercato di dribblare il portiere.
Si vedeva che arrancava.
Sì.
Lautaro invece era un po' più sul pezzo, però...
Ci ha raggiunto di nuovo Felice. Stiamo
sì,
parlando...
devo rispondere al telefono.
No, niente, nessuna giustificazione, non ti preoccupare.
Andiamo avanti, qual è il prossimo match, Rocco? Qual è, Luca?
Milan-Sassuolo,
Milan che al primo tempo trova un gol spettacolare di Cialanoglu, poi Il Sassuolo se la riprende con Raspadori che entra al 60esimo e porta tutti a casa.
Con una doppietta, sì, inaspettata.
La cosa mi infastidisce non poco, devo essere sincero, perché De Zerbi si è sbilanciato molto sulla questione Super League, ma soprattutto secondo me ha fatto delle dichiarazioni che non lo vedranno in futuro né al Milan,
infatti,
né all'Inter,
l'ha detto stesso lui,
né alla Juventus.
Lo vedranno invece allo Shakhtar Donetsk.
Io credo che tante volte c'erano gli antichi che dicevano che a volte le migliori parole sono quelle che non si dicono. Secondo me...
Vabbè, però è un allenatore che si espone, sì, un bel allenatore.
Però uno in crescita e giovane come lui, secondo me queste cose le deve evitare, perché è un allenatore che sicuramente adesso cerca un club più importante, perché uno che è un grande club lo può allenare, su questo non c'è dubbio. Non a caso si parlava di Juventus, si parlava di tante altre squadre. Secondo me ha fatto un errore a sbilanciarsi così.
Anche se parleremo dopo di Super League, ma sì, penso che... Si concluderà tutto con una...
È stato uno scherzo.
È stato tutto uno scherzo. Finirà tutto a tarallucce e vino. E... Felici e contenti.
Voi ragazzi, come vedete questo Raspadori?
No, un gran bel giocatore. Si vede subito dal tocco di palla che è un bel giovane. Speriamo che lo faranno giocare con più continuità. Perché io ho notato che purtroppo in Italia i giovani...
Non gioca.
Fanno fatica a giocare titolare rispetto ad altri campionati. Non so perché.
Poi De Zerbi ha dato pure la fascia di capitano per stimolarlo.
Sì. Ricordiamo che lui viene
degno sostituto di Caputo.
Dalla primavera del Sassuolo. Ha fatto tutta la trafila, giovanili, primavera e poi in prima squadra.
No, ma a me del Sassuolo sono tanti i giocatori. Prima Vincenzo, se non sbaglio, parlava di Berardi. Berardi così come Traoré, che tra l'altro è di proprietà della Juve. Juricic che quest'anno si è un po' perso, Boga stessa cosa, però
Locatelli comunque in orbita Juventus.
Beh. I giocatori ce li ha, secondo me se puntellasse la difesa il Sassuolo l'Europa League la giocherebbe. Sì.
Il Sassuolo mi ricorda come squadra, forse tu non te la ricordi, i nostri amici forse sì, ma anche Luca, l'Udinese.
Sì, sì.
L'Udinese di qualche anno fa che era sempre lì, cioè lottava per l'Europa.
Dicevamo prima,
bei giocatori
di Natale,
Sanchez di Natale.
Esatto, Sanchez, ma ancora prima
il Nino Meraviglia,
i Pizzarro, gli Jorgensen, tutti i giocatori. Sì, sì.
Invece Felice, cosa ne pensi di questo giovane promettente?
Secondo me nel giro di forse l'anno prossimo, no, ma nel giro di 2 anni giocherà nell'Inter, nella Juve, sicuro.
Sì, sì, speriamo, vabbè, di solito Sassuolo pesca la Juve a Sassuolo.
C'è una filiale juventina. Andiamo avanti, Rocco.
Andiamo avanti, sì, Genoa-Benevento finisce 2-2 al primo tempo e termina così, insomma, partita che...
Ricordiamo Pandev, 100° gol in Serie A.
Partita ricca di gol, immortale Pandev, è vero, doppietta, segna anche la Padula che torna al gol, Viola su rigore. Udinese-Cagliari, Cagliari che fa il colpaccio a Udine, la vince João Pedro con il rigore ed è una vittoria importante, 3 punti pesanti, soprattutto in una trasferta così... Grande risposta.
3 punti che pesano.
Ha dato fiducia alla vittoria con il Parma.
Sì, sì, no, ma la vittoria è importantissima perché comunque complice anche il pareggio del Benevento, va a 3 punti come abbiamo detto, quindi il Cagliari è in gioco. Pensavo di no, però è in gioco.
E a questo punto del campionato queste vittorie valgono 6 punti, non 3, perché comunque manca sempre meno e... Vittorie in trasferta, squadre che si devono salvare, sono sempre importantissime.
È vero, è vero.
E sì, da una parte queste squadre che si devono salvare, lo Spezia che doveva essere una di queste, quest'anno fa grande scalpore perché, insomma, giocatori interessanti, italiano sicuramente ha saputo gestirli bene, la apre Farias al 12°, Spezia-Inter, risponde Perisic al 39°, non bastano le tante occasioni sprecate dall'Inter che davvero si divora l'impossibile, anche una traversa. Tanta sfortuna.
Fallo di Lautaro nel finale.
Sì, insomma, tanta sfortuna, giochi, però...
Due gol in fuori gioco.
Si poteva fare qualcosa di più, l'Inter la poteva vincere, anche perché poi la partita è stata dominata a larghi tratti dalla squadra di Conte, quindi assolutamente un match che poteva regalare altri 2 punti all'Inter. Felice lo Spezia ha fatto un tiro,
Sì, sì, no, ma infatti, Felice, per te abbiamo già parlato con Vincenzo dell'Inter, di questo periodo non proprio ottimo. Per te quali sono le cause? Stanchezza?
Diciamo che aveva dei bonus, come ha detto l'allenatore, da consumare, quindi
sì.
Secondo me è sotto controllo, anche se bisogna fare sempre 8 punti, è sempre da farli.
Sì, è vero, è vero, infatti
lo Spezia a volte giocava meglio dell'Inter, quindi, ma non nell'altra partita, proprio durante tutto il campionato.
Sì, sì, è vero, è vero. E tra l'altro, come hai ricordato Rocco, un tiro in porta ha fatto.
Un tiro in generale, sì, sì. Uno che è stato anche in porta.
Con un Handanovic non imbeccabile.
Sì, Handanovic è
un po' non imbeccabile.
Ma la delusione in porta quest'anno è stata Handanovic. Cioè l'Inter doveva essere la squadra a prendere meno gol, invece la difesa migliore alla fine è quella bianconera, se non sbaglio.
Manca, vabbè, c'è stato un periodo all'inizio pure che prendeva
tanti
alterne.
Gol.
Poi
dopo
si è ripreso.
Si è fatto tanti clean sheet.
Ricordiamo il derby, la partita che fece col Milan, sì. Le grandi parate.
Miracolo, sì sì, miracoli di Handanovic. Però da una parte la migliore difesa resta proprio quella della Juve con
questa...
29 gol subiti.
E questa settimana la difesa...
Gli stessi dell'Inter.
Gli stessi dell'Inter, sì, stavo per dire. E sicuramente una Juve che qualche golletto pure l'ha preso di troppo. Szczęsny non dà tante garanzie, non a caso la Juve si sta muovendo sul mercato per Gianluigi Donnarumma, che chiede 12 milioni di euro.
Vabbè,
e il Milan non vuole darli.
C'è Raiola che... o Raiola, non lo so.
Raiola.
Raiola che...
è una sanguisuga.
Sì, sì, deve tirare fino all'impossibile. Ma ricordiamo il primo rinnovo che fece prendere un milione
al fratello per stare là a non fare nulla.
Ci rendiamo conto.
Vi prego, fateci lavorare, dateci il posto fisso come Antonio Donnarumma.
Spettacolo.
Però sicuramente la Juventus sta cercando un portiere per il futuro. Szczęsny ha comunque 34 anni, non scordiamocelo. E Donnarumma è il profilo giusto.
Pensavo di meno.
No, Szczęsny ce li ha. Aspetta, te lo dico con precisione.
Sì, sì, cioè, se non a 34.
No, ma ho detto
che
non pensavo avesse questi anni.
Ma ricordiamo, la Juventus questa settimana è stata la difesa da super bonus con la doppietta di Alexandro.
11 e mezzo di De Ligt.
11 cioè, e mezzo di De Ligt, due assist di Quadrado, quindi... Sì, spettacolo, sì. Bonus
sì,
in quantità.
Ha preso 5...
32, hai ragione Luca, 32 anni.
No, va bene.
Da una parte
comunque
qualcosa in più.
Sì, no, non segna Ronaldo che prende, io non ce l'ho, me lo so tolto. Forse sto guadagnando un po', non lo so. speriamo. Quindi ha preso 4 e mezzo forse con l'ammonizione, non so.
Sì, 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 sì.
Sì, 4 e mezzo, sì.
Infatti, quindi a parte che Lukaku pure ne ha presi 5, quindi
sì, sono mancati Lukaku e Ronaldo questa giornata.
Sì, delusione assolutamente sulla concretizzazione dei centravanti di razza. Brugman tra l'altro fa una bellissima punizione, l'ha preso l'1-0, poi Alexandro che trova una doppietta e ritorna a segnare, miracolo. Ripeto, quando i morti resuscitano non succedono mai cose buone, speriamo che non sia questo il caso. Poi anche De Ligt, due assist di Quadrado, ragazzi, Quadrado, la Juve senza Quadrado quest'anno avrebbe almeno 20 punti in meno.
No, ma infatti
è più decisivo di Ronaldo.
No, è vero, perché tra assist poi fa sempre la prestazione sua.
E io non ho visto Quadrado fare una partita non da sufficienza.
Sì,
è un giocatore fondamentale. Finiamo di scorrere queste partite al volo, poi un po' di musica, parliamo di Superlega e probabili formazioni. Crotone-Sampdoria, Quagliarella, che tra l'altro si è infortunato, per questo non verrà convocato in questa giornata, 1-0, quindi Crotone che perde, ma oramai non ci sono dubbi sulla retrocessione della squadra di Cosmi. Bologna-Torino 1-1, Miljajovic strappa un punto allo stadio di Bologna. Con Mandragora che risponde a Musa Parro, non basta, però il Torino avrebbe meritato anche la vittoria, perché ha fatto davvero tanto tanto di più rispetto al Bologna. Però comunque giocare nella capitale emiliana non è mai facile. Roma-Atalanta finisce 1-1, partita dominata dall'Atalanta che, se fosse stata in vantaggio al primo tempo per 4-0, non avrebbe rubato nulla a nessuno, ma anche nel secondo tempo. Poi Gosens, un po' ingenuo, fa un fallo che sarebbe potuto essere anche da rosso diretto, in realtà era già ammonito, quindi doppia ammonizione. Cristante caccia un gol dell'ex, bello, molto molto bello, si infila
l'Atalanta
alle spalle
poteva...
di Collini.
Poteva arrivare seconda,
sì sì.
No, si è divorata la partita da sola perché stava dominando, non ha sprecato una marea di occasioni. La Roma inguardabile, una squadra sembrava di vedere a lunghi tratti della partita una squadra di Serie A contro una squadra di Serie B. Neanche, forse la squadra di Serie B se la sarebbe giocata
meglio. Ma l'Atalanta quando...
Sì, però anche la Roma ha avuto un'evoluzione. Da inizio campionato ha fatto belle partite, giocava bene.
No, la Roma giocava
si
bene.
Si è persa l'ultimo
Europa,
mese.
No, in Europa... E infatti vidi un'intervista proprio a Sky Calcio Club dove domandarono proprio a Fonseca: ma questo fatto che in Europa leoni e in campionato sardine, cioè com'è possibile? È una questione di motivazioni all'interno delle partite, perché la Roma in Europa
Oh, vabbè,
ma secondo me hanno lasciato perdere il campionato, sono troppo lontano dalla corsa Champions e se la giocheranno tutto contro il Manchester.
Ora sì, per te Felice?
Sì, ma non ho mai considerato una bella squadra, eh. A volte faceva una partita bella, ma non è tra le prime quattro. Cioè, assolutamente, non è una squadra da arrivare quarti in classifica.
Sì, ricordiamo anche l'ambiente quest'anno con i vari screzi che ci sono stati, non ha favorito.
Però il potenziale c'è per arrivare in
Repubblica. È mancato Dzeko, non segna da gennaio.
Dzeko alla sua età, ieri sera comunque ha fatto qualcosa, però credo che Majoral
ha mollato, vuole vincere l'Europa League.
Sì.
Ora, questo io credo punto sì, ma la può vincere.
Speriamo.
Col Manchester vedremo.
Ultima
sicuramente
partita.
Penso che tra le sette, le prime sette sia
la più scadente.
Insieme al Milan le più scadenti.
Sì. Secondo me comunque è meglio della Lazio, se devo essere sincero.
Beh, la Lazio è sempre il gioco della Roma. Però la Lazio è sempre quello, l'allenatore ormai da anni, quella struttura, quegli 11 consolidato, quindi piace che sia sempre la stessa squadra, però
mister, ma voglio fare un po' di acquisti, lo Tito o no? O si concentra sulla Salernitana?
Io lo chiamo lo Tirchio per un motivo. Ma mister, del Covid tutto bene? Guarito? Stiamo provando a guarire, ci hanno fatto il tampone ieri, ma i problemi ci sono ancora, piano piano tornerò sulla panchina, magari con un po' di voce in più.
Tra l'altro pure sua moglie è stata anche ricoverata, addirittura ricoverata se non sbaglio.
Ma infatti il mister era stato chiamato ieri mattina per l'edicola, si è dovuto assentare per il tampone.
Il tampone e anche i farmaci, quindi dopo è venuto con noi.
Piano torneremo, grazie.
Perché parliamo anche proprio appunto della Lazio.
Parliamo della Lazio, sì, che tra l'altro in panchina ha visto il sostituto di Inzaghi per questo motivo e probabilmente l'assenza di Inzaghi pesa in qualche modo perché finisce 5-2 con un Napoli stratosferico.
Il
Napoli
è favoloso.
Continuiamo a confermare il fatto che il Napoli, se non avesse avuto gli infortuni... Secondo me giocava con l'Inter per lo scudetto. Infatti,
a questo punto non lo so Gattuso come va a finire la situazione a Napoli, perché se conclude il campionato con una posizione Champions e continua così, secondo me non lo so.
Bisogna vedere a che livello sono arrivati lo scherzo De Laurentiis.
Ma ce l'abbiamo, presidente.
Buonasera a voi, rieccomi tornato negli studi. Volevo salutare innanzitutto gli ospiti che ci hanno raggiunto questa sera. Una pizza margherita per loro, va bene?
Va bene, in Francia penso che arriverà domani, però ti accontenti Vincenzo?
Sì, con piacere.
Basta che non comprate le pizze di merda surgelate, per cortesia. Altrimenti me ne torno a Hollywood.
Presidente, allora, Gattuso che fine fa?
Allora... Io credo che pane e circenze, alla fine, credo che Gattuso vada via. Il suo comportamento non mi è piaciuto. I miei calciatori che ho acquistato io lavorano bene, ma non grazie a Gattuso. L'anno prossimo troveremo qualcuno di nuovo e tra l'altro colgo l'occasione per dire che... So da fonti vicine a De Laurentiis che De Laurentiis non sarebbe troppo... intenzionato a prendere De Zerbi. Non gli piace in realtà, non impazzisce per De Zerbi.
Secondo me alla fine proprio Spalletti deve andare.
Sì, si parla di Spalletti, ma soprattutto sta monitorando De Laurentiis Dionisi, l'allenatore dell'Empoli. Quindi
si è sentito questo anche.
Questo
se
è
non
uno
lo
scoop
conosco.
Che diamo su Radio Ruoti e lo do con certezza.
Abbiamo le fonti.
Vi assicuro, su questo ho le fonti serie, quindi vi dico che il Napoli è indeciso, sta monitorando anche De Zerbi, però non lo convince troppo De Zerbi.
Vediamo proprio come il Napoli, come è andata, Napoli-Lazio, proprio nello specifico
sì,
del
sì, tabellino. Abbiamo detto 5-2, è sicuramente una vittoria di misura, va in vantaggio il Napoli dopo soltanto... pochi minuti, dopo 10 minuti, 12 minuti, il Napoli era già in vantaggio per 2-0, Insigne sul rigore, Politano assisti Mertens, Insigne fa 3-0, Mertens trova il 4-0, poi Immobile cerca il gol della bandiera, 4-1, 4-2 Milinkovic-Savic, Osimhen la chiude all'80esimo, 5-2.
Bella vittoria.
Comunque vorrei far notare che da quando è tornato Mertens è cambiato un po' il tutto. Cioè Mertens comunque uno che te la cambia la
Mertens,
squadra.
Osimhen che ma l'anno Mertens prossimo esploderà. Secondo me Mertens è un giocatore straordinario, Insigne, ma il Napoli la squadra ce l'ha ragazzi. Ha un potenziale offensivo super.
No, è vero, è vero. No, vediamo cosa ne pensano Vincenzo e Felice
di questo Napoli,
di questo Napoli stellare.
No, il Napoli mi è sempre piaciuto già dall'epoca di Sarri, e Gattuso ha preso in mano questa squadra per me piuttosto bene. Secondo me dovrebbe rimanere anche l'anno prossimo. Ha messo anche Zielinski in mezzo al campo, che se ne parla poco, ma è un gran bel giocatore per me.
È giusto, è giusto. Felice?
Il Napoli c'ha calciatori per vincere lo scudetto. Cioè, rimanga forse un centrocampista, ma poi c'ha Zielinski, Fabian Ruiz, Mertens, sono giocatori di un altro livello da possono vincere il campionato.
No, è vero, è vero. Se non avesse avuto tutti quegli infortuni all'inizio, sicuramente avrebbe lottato fino alla fine con l'Inter a sto punto. Bene, sentiamo un altro
sentiamoci
pezzo.
Sentiamoci un pezzo,
sì,
dai.
Sì, poi ci ritagliamo spazio per la Superlega. Probabili formazioni e via. Vai, Luca, la cena ci aspetta. I'm at a party I don't wanna be at, and I don't ever wear a suit and tie at. Wondering if I can sneak out the back. Nobody's even looking me in my eyes. Can you take my hand, finish my drink, say shall we dance? Hell yeah. You know I love you, did I ever tell you? You make it better like that. Don't think party we don't wanna be at, trying to talk but we can't hear ourselves, speechless, I'd rather kiss them right back, but all these people all around are crippled with anxiety, but I'm told it's where we're supposed to be, you know what, it's kind of crazy cause I really don't mind, can you make it better like that, don't think we fit in at this party, everyone's got so much to say, oh yeah. Cause I don't care when I'm with my baby, yeah. All the bad things disappear. But you're making me feel like maybe I am somebody. I can deal with the bad nights when I'm with my baby, yeah. Oh yeah, yeah, yeah. Cause I don't care as long as you just hold me near. You can take me anywhere. You're making me feel like I'm loved by somebody. But it's like you're the only one here. I don't like nobody but you, baby. I don't care. I don't like nobody but you. I hate everyone here. I don't like nobody but you, baby. Yeah. Cause I don't care, don't care when I'm with my baby. Yeah. Oh, yeah. All the bad things disappear. You're making me feel like maybe I am somebody. Maybe I'm somebody. I can deal with the bad.
Bene, siamo arrivati all'argomento principe della serata e del periodo, la Superlega.
La Superlega, sì, perché...
Che tanto ha fatto parlare questa settimana,
tutti i punti di vista, politico, calcistico e non solo, perché, spieghiamo, ci sono 12 club che si sono riuniti, hanno deciso di fondare questa Superlega, di cui Florentino Perez, attuale presidente del Real Madrid, era presidente, vicepresidente Andrea Agnelli, che si è dimesso dall'ECA e dall'UEFA. Quindi, insomma, di formare questa Superlega dove si affrontassero queste 20 squadre, si sarebbero aggiunte altre 3 fondatrici e 5
wild card,
5 wild card, sì, 5 inviti a qualificazione, si sarebbero andate a sostituire alla Champions nel turno infrasettimanale e avrebbero visto questi 20 club contendersi in 2 gironi da 10, un po' come funziona la Major League Soccer in America. Per poi decretare il finalista. Ovviamente è stata una decisione dettata dal fatto che i club sono indebitati e anche molto. Il Tottenham, che è la più indebitata, se non sbaglio, ha 1 miliardo di debiti, se non sbaglio. Comunque ci sono debiti alti e quindi le squadre, per risolvere questo problema, hanno pensato di istituire questa nuova Superlega dove soltanto con la partecipazione si prendono 490 milioni di euro, soltanto con l'entrata 10 miliardi da spartire. Insomma, hanno trovato una grande finanziatrice, una banca finanziatrice. E
che ricordiamo
club,
oggi si è ritirata anche
si è ritirata anch'essa. 6 club inglesi, poi 3 italiani, 3 spagnoli e basta, sì, perché poi le tedesche si sono tirate fuori e lo stesso Paris Saint-Germain non si è espresso. Tra l'altro Al-Khelaifi, presidente del Paris Saint-Germain, ha preso il posto di Agnelli,
diciamo,
all'ECA.
Che lì c'è stata anche una diatriba politica, visto, sì, che il presidente del PSG con la FIFA hanno organizzato i mondiali in Qatar, quindi...
Sì, sì. Quindi vanno considerati tanti aspetti. Quali sono state le critiche e le problematiche? Tanti a dire è morto il calcio, giustamente facendo così il calcio è soltanto una questione economica, non ci sono più tifosi, così non possiamo più vedere le piccole battere le grandi. Che da una parte è vero, secondo me vanno compresi i club perché i debiti ci sono. Basti pensare che Real Madrid, il club che ha vinto 4 Champions negli ultimi anni, ha 600 milioni di debiti e sul mercato non è che abbia fatto, anzi, praticamente ha tenuto tutti i giovani che aveva, cresciuti anche nel vivaio, se non Hazard. Gli acquisti sono stati molto limitati, ha più ceduto che acquistato, quindi credo che sia un dettaglio importante. Florentino Perez crede che senza Superlega per il 2024 i club scompariranno. Ora la domanda è: pro o contro la Superlega e perché? Luigi,
partiamo
dagli ospiti.
Vai Vincenzo prima e poi vi è Felice.
Vorrei dire già la mia su questa Superlega. Quando
scusa
è
un attimo, Vincenzo. Felice,
notizia...
scusami, c'è una qualcosa che disturba il microfono e sentiamo dei rumori di sottofondo.
Ci sentivi?
No, Vincenzo, ok. Ok. Vai, Vincenzo.
Sì, io non so se avete notato, ma l'annuncio della Superlega è stata fatta lo stesso giorno dell'annuncio della riforma della Champions League. Dunque, secondo me è una messa in scena solo per mettere pressione all'UEFA per aumentare i premi della nuova Champions League, secondo me. Poi è anche vero che questi 12 club sono quelli che hanno più difficoltà a livello finanziario, ma questo secondo me è colpa loro. Già dall'inizio si dovevano fermare queste squadre che hanno un debito pazzesco e con l'arrivo del Covid adesso sono di fronte a un muro e non hanno altra scelta di cercare una soluzione.
Sì, no, hai ragione. Motivazione giusta anche secondo me. Felice?
La Superlega, le società hanno ragione, ovviamente hanno ragione perché qualcosa bisogna fare, però la regola, l'idea della Superlega non esiste al mondo, cioè è una cosa fuori dal normale, ma ci stiamo scherzando, domani mattina mi alzo e dico tu non partecipi, tu qua, ma non esiste, però sicuramente le società hanno ragione perché con Covid tutto sono indebitate, si troveranno via di mezzo. Che è quella giusta, sicuramente.
No, sì, questa cosa deve far riflettere l'UEFA, che deve prendere delle decisioni per rivoluzionare.
Diciamo che la motivazione è giusta, però il modo in cui è stato fatto è sbagliato.
Esatto. Perché l'idea in partenza non è male.
Sì, ma infatti io vedrei bene questa Superlega come i tornei estivi, dove già li fanno una sorta di Superliga, però non andando a minare tutto quel campo che è la magia del calcio alla fine, la Champions League, perché
ma
se vediamo
meritocrazia ci deve essere
sì sì, ma infatti perché se vediamo l'Atalanta giocare agli ottavi o ai quarti di Champions, in quel modo non lo potrei più vedere, cioè per esempio
ma sì, si perde quello spettacolo, su questo non c'è dubbio. Ripeto, Luca secondo me ha riassunto bene, è una cosa che l'idea in partenza va compresa, andava fatta diversamente, però secondo me i club poi hanno preso questa decisione perché non hanno visto l'UEFA andare incontro, perché loro sono, è tanto tempo che lamentano questo.
Sia UEFA che, dici per fare la Superlega, pensavo la retromarcia.
No, dicevo, l'UEFA non è andata incontro nel corso di questi ultimi anni per le problematiche economiche che i club hanno avuto, che adesso con il Covid si sono amplificate in un modo
però
impressionante.
Appunto adesso si paga la cattiva gestione dei club fatta negli anni precedenti. Quando Madrid compra un giocatore come Jovic, lo paga 60 milioni, o abbiamo degli ingaggi di un Ronaldo, di un giocatore di 36 anni che pretende ancora 20 milioni all'anno netti, capisci bene, capite bene che non può andare più avanti così.
Sì, sì, ma
ci deve essere un tetto salariale, gli agenti devono guadagnare anche di meno, i trasferimenti, un giocatore più forte del mondo non può costare 300 milioni di euro, e tutto questo che stanno pagando, e quindi hanno trovato una soluzione che però va contro i tifosi, va contro la storia delle squadre, perché bisogna tener conto anche della storia dei club. Cioè, parliamoci chiaro,
è giusto un'aria di mezzo.
Esatto, il Tottenham è una squadra che non ha mai vinto nulla a livello europeo, cioè è più giusto che ci sia un Ajax in una competizione di una Superlega. Cioè, nella Superlega ci devono essere i top team, ma che abbiano anche una storia, un Bayern Monaco.
Allora, lì è stata giustificata male la cosa. Esatto. Si sono messi i club che hanno i debiti più grandi.
Esatto.
E quindi devono risolvere
insieme
le problematiche finanziarie.
4 miliardi di debiti messi insieme, quindi...
Però trovo anche una presa in giro che dopo la guerra che Seferi, il presidente dell'UEFA, ha fatto, dopo che ha definito questo uno scandalo, prenderemo misure, che poi alla fine non sono state prese, meno male, per fortuna la cosa si è conclusa così. Però... vedere perché poi lui si aumenta lo stipendio nel corso di questa settimana a 2 milioni e passa, cioè io sinceramente la sento un po' una presa in giro.
Vabbè, ma si sa che lì sono ambiti FIFA e UEFA, no? Non è che sono delle benefattrici.
Ma infatti non le assolviamo, però
cioè, è stato sbagliato
il modo, perché da un giorno all'altro non è che Agnelli, pur la notte sono usciti, sono usciti
Agnelli poi ha fatto una figuraccia da questa cosa, perché tra l'altro Seferin ha dichiarato che l'ha provato a chiamare, gli ha detto queste voci che sento sono vere, Agnelli no, non c'è nulla, ti chiamo tra un'ora, e poi
infatti
ha spento il telefono.
Si parla di dimissioni anche,
si parla
di
dimissioni perché John Elkann si è scocciato, perché i soldi sono stati investiti male, non a caso andò via anche Marotta, sono stati fatti acquisti probabilmente che non andavano bene, questa cosa alla Fiat non piace. E tra l'altro John Elkann non è soddisfatto e si pensa che possa mettere un altro Agnelli, che se non sbaglio
il cugino
che potrebbe prendere il suo posto, e in quel caso andrebbe via anche Paratici, anche Nedved, e secondo me una rispolverata lì nella dirigenza non farebbe male.
Ma diciamo quindi che l'idea va bene, è solo il modo. Ad esempio, un'idea poteva essere quella di creare una Superlega come un torneo che si svolgesse come un mondiale, tipo ogni 4 anni, con i top club del mondo, che cioè stabilire una sorta di qualificazione.
Non hai quelle entrate, Luigi. Il problema è che parliamo di problema finanziario, quindi nel momento in cui tu la porti avanti per tutto l'anno, poi
però,
per carità, da
pensate...
una parte è un contro, però dall'altra pensate, vedere tutte quelle partite tra quegli squadroni, secondo me da una parte
sì,
è uno spettacolo.
Un'altra cosa, però come diceva, non so se avete letto un tweet di Ozil che diceva il big match è bello quando lo giochi una, due volte all'anno. Se lo giochi tutto
Ozil
l'anno,
non li gioca proprio.
No, se li giochi tutto l'anno, un Real Barcellona, cioè, perdono anche quello spettacolo, quell'emozione.
Felice, dicevi?
È giusto che sia così, si devono giocare due volte all'anno, quattro volte all'anno, ma non che si giocano otto volte, si incontrano sempre le stesse. Poi è bello vedere Paris Saint-Germain, Bayern Monaco. Dopo diventa che dopo...
Esatto, se lo vedi tutti gli anni diventa come
non
un crotone...
Fanno 18 partite, dopo 4 partite, 5 partite, ci sta che l'Inter, la Juve o il Real Madrid fa un pareggio e perde 4 volte, diventa che come la Coppa Italia giocano solo per il campionato, da studiarlo un po' meglio.
Luca, sì, ho cambiato sì. cuffie che mi fanno male le orecchie. E quello stavo cercando di...
Va bene, va bene.
Comunque,
da quello che abbiamo tutti contro, 5 pareri no, tutti contro.
Sì, sì, ho detto, io sono più o meno nel mezzo, per alla fine ci troviamo, sì, alla fine.
Per chiudere l'argomento, Vincenzo, vuoi dire qualcosa oppure procediamo alle probabili?
No, io solo una cosa, io sono cresciuto a Strasburgo che ha una squadretta di Ligue 1 e, sì. e ti dico le più belle emozioni che ho avuto è quando lo Strasburgo batteva le grandi esatto, squadre esatto. come Parigi e con questa storia di Superlega non c'è più questa magia.
Tra l'altro lo Strasburgo
è vero, è vero.
Vincenzo aiutami, lo Strasburgo fece anche le qualificazioni estive per l'Europa League o per la Champions, se non sbaglio,
sì,
un anno, due anni
l'anno
fa.
Scorso, sì, okay. sì.
L'anno scorso, sì, sì. ricordo. Oramai bene, siamo, bene. Siamo a livello internazionale, non c'è proprio ombra di dubbio. Va bene, allora Luca, facciamo così, diciamo le prime tre partite, probabili formazioni e poi un po' di musica.
Sì, vai, vai, vai.
Allora, partiamo da Genoa-Spezia. Il Genoa che dopo il pareggio col Benevento, vedremo se cercherà il riscatto con lo Spezia, che non gliela darà vinta anche perché ha bisogno dei punti in ogni caso. Formazioni 3-5-2 il Genoa, Perin, Masiello, Zapata, Criscito, Zappacosta, Strootman, Badel, Zaic, Saiborra, destro e... Scamacca, risponde lo Spezia con Provedel, Ferrer, Ismaili, Terzi, Marchizza, Esteves, Ricci, Maggiore, Berden, Zola e Giasi. 4-3-3 per Italiano.
Proseguiamo con Parma-Crotone, match delle 18 di domani, sabato 24 aprile. Il Parma si schiera con Colombi, Busi, Bani, Osorio e Pezzella in difesa. Centrocampo Grassi, Burgman e Kurtic, in avanti Man, Pelle e Gervinho. Il Crotone invece con il solito Cordaz in porta, Gigi, Golemic e Cuomo in difesa, a centrocampo Pereira, Molina, Zanellato, Messia, Serreca, in avanti il Bomber Simi e Unas.
Bene, poi passiamo a Sassuolo-Sampdoria, poi vediamo i nostri ospiti cosa dicono per queste tre partite.
Sì.
Sassuolo-Sampdoria sabato alle 20.45, Sassuolo 4-2-3-1, in porta Consigli, Muldur, Krieges, Ferrari, Rogerio, a centrocampo Obiang, Locatelli, sulla tre quarti Berardi, Traoré, Boga, De Frel. Invece la Samp classico 4-4-2, Audero, Ferrari, Yoshida, Colli, Augello, centrocampo Candreva, Torsby, Adrien Silva, Yangto, in attacco la coppia Keita, Gabbiadini.
Diciamo che è un bel sabato di big match,
sì, sì,
belle
ma,
partite.
Ma pure il sabato scorso, incentrano sempre delle bellissime partite.
Un
comunque,
Parma-Crotone, no, un Parma...
Parma-Crotone,
Parma-Crotone.
Sì.
La sì, sfida per chi arriva ultimo.
Infatti, o penultimo.
Io credo che il Parma questa vittoria questa vittoria da bandiera la farà, secondo
vediamo,
me.
Vediamo, queste tre partite, che ne dite di queste tre, Vincenzo e Felice? Parte Vincenzo, così non ci accavalliamo.
Beh, il Genoa-Spezia secondo me sarà una partita abbastanza chiusa, nessuno vorrà perdere visto che sono solo a 5 punti dal Cagliari, secondo me...
Faranno un bel biscottino.
Sì, sì.
Invece Parma-Crotone?
Beh, il Parma è l'ultima opportunità per cercare di salvarsi. Se perde contro il Crotone è finito.
Sì, sì, ma è proprio l'ultimissima, proprio spiaggia, anche se è compromesso. Invece sta solo Santo, penso una bella partita.
Sì, sì, con tanti gol, secondo me sono due squadre abbastanza offensive, dunque sì, ci saranno dei gol.
Un sabato di emozioni.
Felice? Tra l'altro, solo una cosa, Luca, Genoa-Spezia, il Genoa che pareggia in casa da 5 partite.
Ah, il Genoa ha anche un'altra squadra che nelle ultime 12 ne ha vinta una, se non sbaglio.
Si è pure rilassato pure lui. Felice?
Genoa-Spezia, come diceva prima Vincenzo, 5 punti sul Cagliari, e un X a 1-12.
Ah, addirittura.
Quindi quotatissimo, una X.
Secondo me sì. Il Parma vincerà, ma il Parma non merita quella posizione. Il Parma sì. Ha buttato via tantissimi punti.
Sì, è stato rimontato parecchie
volte. 2-0, 2-0, 2-0. Il Parma secondo me non merita quella posizione. Mentre Sassuolo, Sampdoria hanno due squadre che non hanno niente da chiedere, quindi gol, secondo me,
Va bene, Rocco, ti vedo un po' disperato.
Ma non abbiamo dato i pronostici, abbiamo...
Vai.
Ma Genoa-Spezia, il pareggio mi piace, se non fosse di questo ritardo della vittoria da parte del Genoa, che secondo me potrebbe anche perché lo Spezia ha preso il punto con l'Inter, magari potrebbe essersi montato un po' la testa, non so, provo ad immaginare. Il Parma per me vince a 1,70, vedevo la quota, è interessante. Sassuolo-Sampdoria, secondo me sì, partita gol, mi è piaciuta l'espressione.
Secondo me un bel 1 al Sassuolo, vincerà il Sassuolo.
Bene, Rocco, dicevo, ti vedo un po' disperato.
Comincio ad avere un po' di fame, Luca.
Bene, però sentiamoci dei giornalisti.
Disperato, me ne vado, giro per la città con gli occhiali scuri di domenica, quando la gente tavola già, io cerco di non buttarmi via. Disperato, non è male, ci provo un sacco di poesia. Camminare mi fa bene, raccolgo tutta la magia che c'è nell'aria. I nostri figli giocheranno lunedì. Quando tutto questo finirà, anch'io finisco, gioisco con te.
Capito allora perché ti dicevo sei disperato,
Luca,
sei...
me l'hai fatta questo giro, giuro, io
tu me l'hai fatta parecchie a me,
io immaginavo che tu mi vedessi insofferente per via del mio appetito che si sta amplificando e
no.
Tra poco parlerò con una voce talmente alta perché salirà tutto l'appetito da dentro la pancia, quindi vediamo cosa succede domenica ore 12:30.
Cosa
Benevento
abbiamo?
Udinese Benevento,
altro
13.
Big match.
Secondo me questa il Benevento non la perde, perché deve per forza cercare un punto, pareggio potrebbe essere, poi sono curioso di sapere cosa, cosa diranno i ragazzi. 3-5-2, Montipo, Glick, Caldirola, Barba, De Paoli, Etemai, Viola, Ionita, Improta, Gaik e La Padula. Risponde l'Udinese con il solito 3-5-2, quindi a specchio i due moduli, Musso, Bonifazi, Njuntic, Samir, Molina, De Paul, Wallace, Pereira, Strigen Larsen, Braff e Okaka.
Scusate, ma chi è sto Braff? No, io non lo conosco.
Braff. Lo sa Luigi, sono andati a scuola insieme, vero?
Bravo, ma l'Udinese ogni tanto caccia questi Vincenzo
forse
questi
sa, saprà qualcosa.
C'è un giovane del Manchester City, mi sa.
Grande Vincenzo. Ecco perché ci serve il vostro aiuto, ragazzi,
anche
come
ospite.
Perché
vince sempre i fantacalci, è normale.
C'è uno studio, c'è una tattica.
Secondo me i suoi osservatori da Strasburgo, sì.
Non voi che puntate sull'Immobile, su Ronaldo, troppo facile.
Siete troppo scontati, io propongo di fare una rivoluzione.
Bene. Altro Luigi. Match, c'è un bel Fiorentina-Juventus domenica alle 15. La Fiorentina ha bisogno di punti, si schiera con Dragowski in porta, Milenkovic, Pezzella, Caceres in difesa, a centrocampo Venuti, Amrabat, Pulgar, Castrovilli e Biraghi, in avanti Ribéry e il bomber Vlahovic. Risponde la Juventus con Szczęsny, Danilo, Bonucci, Chiellini, Alessandro in difesa, Cuadrado, Bentancur, Rabiot, Ramsey a centrocampo, Dybala e CR7 in avanti.
Riconferma Dybala titolare.
Queste entrambe cercano punti.
Anche se c'è ballottaggio, Morata, Dybala.
Morata! Però, insomma, cercano punti entrambe, ma io credo che la Juve questa partita, anche in virtù del risultato dell'andata, secondo me, giocherà col sangue agli occhi.
Grande assenza Chiesa, che doveva tornare al Franchi, però è infortunato, salta il match con la ex amata.
Poi, peccato!
Sì, c'è Inter-Verona. Finalmente
vai Luca,
riesco a vedere
Luca.
Una partita, diciamo, vabbè, su DAZN, perché la farà su DAZN. Quindi Inter-Verona con l'Inter sempre domenica alle 15 con il 3-5-2, Handanovic, Skriniar, De Vrij, Bastoni, Hakimi, Barella, Brozovic, Eriksen, Perisic e in attacco Lautaro, Lukaku. Il Verona risponde con Silvestri in porta, Davidovic, Gunter, Magnani, centrocampo Faraoni, Tameze, Ilic, Lazovic, sulla tre quarti Barak, Zaccagni a supporto di Lasagna. Felice per te che l'Inter se la vedrà, se la suderà questa partita.
Due fisso Verona.
Mi piace. Allora Felice, guarda, io e te stasera ci troviamo su tutto. Giuro, voglio fare sentiamoci dopo, ci facciamo una società questo fine settimana.
Poi, due fisso Verona.
Poi Fiorentina-Juve.
Fiorentina-Juve. Non c'è un pronostico. Per me la Juventus deve sempre perdere, quindi è uno fisso.
Vabbè, noi poi la schedina.
Rocco, mi sa che la società è saltata.
Neanche dal notaio. Invece Benevento Juve.
Benevento Udinese.
Scusa, sì,
sono bianco-neri, Luca, non ti preoccupare.
Deve vincere il Benevento, ma l'Udinese non è proprio al 100%, quindi è difficile.
Sì, sì. È difficile. Per te, Vincenzo, queste tre partite?
Beh, l'Udinese non è ancora salva, secondo me farà di tutto per prendere questi tre punti e chiudere questa storia salvezza. Spero con un gol di De Paul, sarebbe bello. La Juve secondo me questa partita la vince. L'Inter vincerà anche, ma con un gol di scarto massimo. Dopo tre sconfitte il Verona farà di tutto per non perdere.
Sì, giusto. Poi andiamo avanti così, visto che sono le meno 10, quindi lasciamo i nostri ospiti.
Sì, va bene, allora andiamo spediti. Cagliari-Roma, sfida Roma, oramai ha poco da giocarsi. Cagliari si gioca tutto, 3-5-2, Vicario, Rugani, Godin, Carboni, Nandez, Marin, Duncan, Pereiro, Lico Giannis, Gio Pedro e Pavoletti. Risponde la Roma con Mirante, Mancini, Cristante, Fazio, Karsdorp, Diawara, Villar, Bruno Peres, Pellegrini, Perez e Majoral. 3-4-2-1, cambia la formazione perché insomma si è giocato ieri sera, quindi
sì, un po' di turnover.
Ci sta.
Insomma, vediamo se il Cagliari proseguirà questa striscia di vittorie, anche se però credo in un 1x penso che ci sta. Vai Luigi, Atalanta-Bologna.
Il posticipo di domenica, Atalanta-Bologna. L'Atalanta si schiera con Gollini, Toloi, Romero, Palomino, Jim City in difesa, A centrocampo Pessina, Freuler, sulla tre quarti Malinowski, Pasalic, Muriel, dietro l'unica punta Zapata. Il Bologna a specchio con il 4-2-3-1, Skorupski, De Silvestri, Antov, Sumaro e Mbaye in difesa, Schouten e Svanberg a centrocampo, Skovolsen, Soriano e Barro, dietro l'unica punta, il sempreverde Palacio.
Palacio. Il Trenza.
Questa mitico. Secondo me l'Atalanta la vince...
Mani basse.
Mamma mia. Sì, secondo me l'asfalta il Bologna.
Poi invece Torino-Napoli, il Monday Night...
E no, occhio, no, occhio a non sottovalutare questa partita.
Questo sì, è un bel match.
Monday afternoon.
Non è scontata per il Napoli. Secondo me il Torino il pareggio lo porta a casa.
Quindi lunedì alle 18.30 il Torino si schiera con il 3-5-2. Sirigu, Izzo, Ngoulou, Bremer. A centrocampo Singo, Rincon, Mandragora, Verdi, Ansaldi. E in attacco Sanabria, Belotti. Quindi confermatissima questa coppia d'attacco. Il Napoli con il 4-2-3-1 in porta Meret, Di Lorenzo, Rachmani, Koulibaly, Mario Rui, a centrocampo Fabian Ruiz, Demme, sulla tre quarti Lozano, Zielinski, Insigne, unica punta Mertens, quindi confermato unica punta sì. Mertens.
Anche se ballottaggio con Osimhen, quindi sempre si saprà alla fine, insomma.
Vediamo l'ultima, così dopo sediamo i
altro
pareri,
big
ragazzi.
Match.
Queste partite del lunedì che a me proprio non piacciono. Però
sono delle belle
sono
partite.
Belle partite, quello dico. Se tu appunto. Metti l'Udena, a me non fa, metti belle partite. No che mi trovo Crotone Parma.
Benevento Sassuolo lunedì scorso. Lazio-Milan. Lazio che arriva con poca fiducia dopo il 5-2. Milan che arriva
ancora
rinchiando. Ancora rinchiando perché giustamente deve a tutti i costi vincere. E quindi non cancello dalle possibilità un pareggio, sinceramente,
la Lazio
anche se non serve a nessuno.
La Lazio sono le ultime chance per tentare l'aggancio al quarto posto.
Reina gioca titolare, che secondo me se non ci fosse stato con il Napoli la Lazio prendeva meno gol. Reina, Marusic, Acerbi, Radu, Lazzari, Milinkovic, Leiva, Luis Alberto, Fares, Correa e Immobile. 3-5-2 per la Lazio, risponde il Milan. 4-2-3-1, non c'è ancora Zlatan Ibrahimovic, Donnarumma, Calabria, Kier, Tomori, oramai difesa fissa, c'è il ballottaggio con Romagnoli, ma come disse a me Romagnoli non ha mai entusiasmato e probabilmente Tomori gli ha preso ufficialmente il posto. Sì. Dalot, che sì, Bennacer che ritorna titolare, Salemakers, Çalhanoğlu in rispolvero dopo l'ultima partita, Rebic e Rafael Leao, è stato un po' in ombra nell'ultima partita, secondo me proverà a riscattarsi.
Quindi senza Ibra, anche se in ballottaggio.
Sì, ancora in ballottaggio, però... erano a parte, anche Teo Hernandez era a parte
sì, nell'ultimo match.
Quindi vediamo i ragazzi, partiamo da Cagliari-Roma. Vincenzo?
No, io vedo il Cagliari vincere. La Roma per me ha chiuso con il campionato, farà di tutto per vincere l'Europa League.
Sì, e poi ha più motivazioni il Cagliari. Poi sì. Atalanta a Bologna?
Atalanta vincerà con 2-3 gol di scarto.
Bene, e tu speri ovviamente in un Zapata, una doppietta.
Sì.
Poi Torino-Napoli?
No, Napoli vincerà.
Napoli vince, è quasi sicuro, anche se il Torino si sta lottando. Comunque, io vedo una partita combattuta. Lazio-Milan, per ultimo?
Io vedo la Lazio vincere e il Milan purtroppo iniziare una discesa.
Bene, vediamo, dopo ti chiamiamo martedì se sono stati rispettati i pronostici. Per te felice queste partite?
Ma il Cagliari vince, con la Roma vince. Poi c'è l'Atalanta, sì. Vince facile.
Torino-Napoli?
Torino-Napoli, deve vincere il Napoli, però Belotti tre gol, esatto. Poi deve fare, quindi penso che è arrivato il turno suo, quindi non lo so,
sì, infatti,
partita ricca di gol, spero che segna Belotti.
Sì, anche per un ritorno.
Certo. Lazio-Milan, penso che sia ancora più vita facile dell'Atalanta la Lazio, proprio uno fisso.
Certo che cosa sarebbe se il Milan non arrivasse nemmeno in Champions dopo un'annata
di queste,
cioè,
no.
Sarebbe una tragedia secondo
ma
me.
Ma sono certo che il Milan andrà a Roma a giocarsi le sue carte, io non ho dubbi.
Ma come fa a arrivare quarto il Milan in mezzo a queste squadre? Dai, ma è più scarso della Lazio, del Milan, della Juve, dell'Atalanta.
Della Lazio non poi, so, di quelle tre.
Atalanta sì. E Juve sì, però rispetto alla Lazio secondo me il Milan merita molto di più. Ma forse il Napoli America, è più forte, sì. Napoli non c'è dubbio.
Il Napoli, se ci fosse, avesse avuto la squadra completa tutto l'anno, secondo me la lottava, se la lottava per il secondo posto.
Sono stanchi, Milan è stanco, non ce la fa più.
No. Sì, è vero. Allora, ringraziamo tantissimo i nostri ospiti per aver atteso fino alle 21. Ci scuserete se abbiamo
oggi fatto due ore di puntata, ragazzi.
Se vi abbiamo fatto ritardare un po' la cena, però ci ha fatto molto piacere sentirvi, perché volevamo farlo ancora di più in questo anno, però
adesso che ci avviamo verso la fine,
infatti vediamo se vi contatteremo più là, tanto sono rimasti
per questo rush finale.
Cioè, è stato un piacere, un attimo, una testa, uno alla volta. Vai, Felice, vai.
È stato un piacere, ragazzi, mi sono divertito. Anche buona serata a tutti.
Grazie
mille a te, ciao.
Ciao.
Vince.
Sì, grazie mille, ragazzi, è stato un piacere. Grazie di aver organizzato questo torneo e volevo fare anche un saluto a tutti i ragazzi di Ruoti che vedo ogni anno l'estate, sempre.
Ti aspettiamo qui quest'estate.
Anche per noi è sempre un piacere vederti, Vincenzo. Grazie mille.
Ciao Vincenzo.
Ciao ragazzi.
Grazie. Ciao. Buona serata.
Mi raccomando, con questo finale di Fantacalcio.
Grazie. Ciao.
Ciao ragazzi. Allora ragazzi, direi che
abbiamo fatto tutto.
In Francia si mangia prima o dopo?
Ma no, direi prima.
Prima. Sì.
Allora, si mangia prima. Vincenzo probabilmente ha già mangiato.
Ce l'hai qua.
Ragazzi, no, Vincenzo è dalle 19 pure prima con noi, quindi non avrà
probabilmente
mangiato.
Probabilmente non avrà
mangiato. Tranne se, noi non l'abbiamo visto nella webcam, però non credo.
Siamo stati altruisti, abbiamo mandato a mangiare prima loro, adesso andiamo anche noi, quindi ringraziamo tutti i radioascoltatori che ci hanno tenuto compagnia questa sera, due ore di diretta spettacolare. Adesso le puntate un po' più lunghe le facciamo.
Sì, questo rush finale, ci saranno ospiti, sorprese.
Ci avviamo a conclusione, la classifica si scalda anche per il Monte Premi. Per questo direi che possiamo andare a cena. Luigi, ti vedo stanco.
È una giornata abbastanza impegnativa, però sempre positiva.
Sempre positivi, attenzione, positivi, negativi e positivi allo stesso tempo. Va bene, allora ringraziamo Luca che è stato qui dietro in regia questa
grazie
sera.
Grazie a voi ragazzi, sempre un piacere fare la puntata con voi. E un attimo che devo trovare il pezzo di Ligabue, il nuovo che è uscito oggi.
Sì.
L'ho recuperato, diciamo, su internet, legalmente, tutto legalmente.
Luca l'ha acquistato, chiaramente.
Sì, l'ho acquistato su Google Play.
Esatto.
Però no, non parte nel lettore, quindi lo metto un attimo su YouTube. Rocco, fai dei saluti.
Sì, facciamo i saluti. Vi ricordiamo che siamo su Spotify, i nostri podcast. Magari c'è qualcuno che ci sta ascoltando come podcast. Noi siamo qui. Vi ricordiamo che siamo anche su Facebook, siamo su Instagram, siamo ovunque. Seguiteci su tutti i social, potete scriverci per qualsiasi tipo di informazione al 350-1262-963. Noi vi ringraziamo da quelli che il Fanta, anzi dalle giacche di quelli che il Fanta, che non ci siamo tolti stasera perché fa un po' più freddo. Per questo,
ma dalla prossima settimana solo in camicia.
È vero. Noi vi auguriamo un buon proseguimento di serata, un buon finale di Fantacalcio che possa portarvi tanti e tanti premi, anche se saranno pochi quelli che andranno a premi, però comunque noi vi terremo compagnia fino alla fine della stagione. Poche giornate sono rimaste, poche puntate di quelli che il Fanta in giacca e cravatta, perché poi ci toglieremo le giacche e
faremo,
come ha detto
una
Luigi,
grande puntata finale.
Andremo tutti con le camicie. Per questo noi vi diamo appuntamento a venerdì prossimo ore 19 con qualche altro ospite, perché no? Sempre
certo,
tra
certo,
di voi.
Vediamo.
Certo.
Quindi vi contatteremo per sapere se c'è qualcuno interessato, oppure scriveteci stesso voi. Infatti, come già abbiamo detto, potete scrivere a me, a Luca o a Luigi, e per qualsiasi tipo di informazione noi ci siamo. Radio Ruoti c'è, H24 on air, sound on. Grazie a tutti, buona serata e buona cena a tutti voi da quelli che è il Fanta.
Ciao a ragazzi. Tutti, a ciao. Venerdì.
Ciao, a venerdì.
In qualche posto prima o poi fare fuori sempre nella gara col destino, essere per il momento, essere umano, chiedere. qualche stella che ci pensi lei, splendere di luce propria e non saperlo mai, piangere e uccidere ma nel vestito buono, essere decisamente essere umano, qui funziona così, un giorno chiodo, un giorno sguardo dove non si vede più, chiedersi fin troppe volte come va lassù, fingere che crescere non sia un processo sano, essere per l'occasione, essere umano, spendere con troppa noia il tempo che non hai, credere davvero di sapere cosa vuoi, prendere l'antidoto per prendere il veleno, essere sentitamente essere umano, qui funziona così, un giorno chiodo, un giorno martello, qui va avanti così, un giorno roccia, un giorno cristallo, e qui succede così, un giorno santo, un giorno flagello, un giorno fare tutto il sangue che si può, scendere dal letto con un altro perché no, vivere spavento ed attrazione per il tuono, essere o non essere ma essere umano, qui procede con